Anche oggi siamo qui a parlare di Niccolò Paganini, lo facciamo come nei giorni precedenti e nei giorni che seguiranno con Danilo Prefumo. Buongiorno Danilo.
Buongiorno Giovanni.
Avevamo promesso ai nostri ascoltatori di aprire una parentesi, che però non è neanche una parentesi in realtà, perché si tratta di un momento importante della vita artistica e non solo di Niccolò Paganini, e cioè il rapporto tra questo straordinario personaggio e la chitarra.
Sì, è un rapporto fondamentale. Paganini è stato un grandissimo chitarrista, ma a differenza che come violinista non si è mai esibito in pubblico come chitarrista. La chitarra è stata una sua questione privata, diciamo così, ma la chitarra ha dedicato numerose composizioni sia solistiche che, diciamo, cameristiche. Paganini non sapeva suonare il pianoforte e lo strumento che usava per comporre era la chitarra. Ci sono delle testimonianze storiche che dicono che Paganini componeva cantando e fischiando e accompagnandosi con la chitarra. Quindi la chitarra intanto ha questo ruolo fondamentale di strumento d'uso, diciamo, ma Paganini si era impratichito con la chitarra alla fine degli anni 90 del Settecento, quando la chitarra assume finalmente la dimensione, la forma che avrà ancora oggi, quindi ha 6 corde semplici e diventa in brevissimo tempo, tra la fine degli anni 90 del Settecento, diciamo il primo quarto del secolo successivo, diventa uno strumento di enorme popolarità, di enorme voga. E Paganini la usa appunto come strumento solistico. Il fatto è stato però che le composizioni chitarristiche di Paganini per lungo tempo sono state ignorate. Perché questo? Perché Paganini non le aveva mai pubblicate. E dopo la morte di Paganini, la collezione postuma dei manoscritti paganiniani fu venduta all'asta, fu acquistata da un collezionista tedesco e per lunghissimo tempo è rimasta, diciamo, inaccessibile agli studiosi. Quindi si sapeva che c'erano dei pezzi per chitarra, si sapeva che Paganini l'aveva usata nei quartetti, alcuni anche erano stati pubblicati da Ricordi, oppure come accompagnamento nelle sonate per violino e chitarra, ma la reale entità della produzione chitarristica paganiniana per lo strumento solo, quindi in funzione solistica, non era stata mai compresa a sufficienza. Ci si è resi conto di tutto questo quando finalmente nel 1972 la collezione postuma dei manoscritti paganiniani è tornata in Italia, e allora lì ci si è potuti rendere conto, esaminando i manoscritti paganiniani, che questa produzione chitarristica aveva una sua consistenza. Ci sono 37 sonate per chitarra sola in 2 movimenti, forse non straordinarie dal punto di vista prettamente musicale, ma che dimostrano già anche lì una tecnica chitarristica avanzatissima e, come sempre, in Paganini originale, molto originale, quindi con gusto per le posizioni acute, notevole virtuosismo, insomma un Paganini come sempre paganiniano. Poi ci sono le composizioni cameristiche, qui ci sono 2 opere veramente molto importanti per chitarra, che sono la sonata concertata per chitarra e violino e la grande sonata per chitarra sola con accompagnamento di violino. Anche qui, come vedi, sono 2 opere scritte nel 1803, però la sonata per chitarra sola con accompagnamento di violino rimanda a una modalità compositiva molto più antica, insomma rimanda alle sonate galanti per cembalo con accompagnamento di violino. Il violino fa veramente poco in queste 2 sonate. Sono 2 brani molto pregevoli. Sono brani di un Paganini 21enne e sono, direi, tra le prime manifestazioni artistiche significative di Paganini. Lì c'è già Paganini, c'è già questo Paganini con un gusto romantico, molto, una sensiblerie espressiva nei movimenti lenti e un grande virtuosismo nei movimenti veloci. Thank you.
Secondo te, Danilo, perché non si è mai esibito alla chitarra pur rivelando una padronanza assoluta dello strumento?
Io questo non te lo so dire.
Lui non emerge nulla dall'epistolario?
No,
da
dall'epistolario no, perché poi il problema è che da un certo punto in poi della sua vita Paganini abbandona la chitarra come strumento solista, la usa negli anni giovanili, nel momento in cui è ancora a Genova. Quando poi si trasferisce a Lucca nel 1805, il violino ritorna, diciamo, il centro esclusivo del suo interesse. Quando poi intraprende la carriera di solista, la chitarra diventa solo lo strumento d'accompagnamento, ma rimane importante nella storia compositiva paganiniana, perché Paganini lo utilizza moltissimo nelle composizioni da camera. E queste composizioni da camera sono un gruppo assai variegato e importante di lavori, che comprende un'ottantina di sonate per violino e chitarra, e qui la chitarra più che altro accompagna, quindi si esprime in termini tecnicamente molto poco significativi, cioè accompagna in accordi spezzati, arpeggiati, secondo le modalità consuete. E poi ci sono i quartetti. Paganini ha scritto 15 quartetti con chitarra, che dal punto di vista musicale sono tra le sue cose più belle, perché sono brani che lui scriveva mentre era in tournée, nei momenti in cui si riposava tra un concerto e l'altro. Scriveva questi quartetti per chitarra, con chitarra, violino, viola, violoncello e chitarra, molto belli, che poi dedicava agli amici genovesi e glieli spediva dalle città in cui era in tournée. E c'è un epistolario molto, molto interessante proprio riguardo a queste composizioni, alle quali Paganini teneva davvero molto. Poi ha scritto anche dei tri con chitarra, violino, viola e chitarra, o viola, violoncello e chitarra. E sono molto importanti anche queste. Ci sono due terzetti molto, molto significativi, che scrive in anni abbastanza tardi della sua carriera, e sono lavori molto significativi.
mi facevi pensare, parlando delle dediche fatte da Paganini, alla vita privata di Paganini, su cui ci si è, almeno noi, dal primo dei nostri incontri, non ci siamo soffermati molto, ma qualcosa si è riuscito a scoprire della vita intima, diciamo così, familiare, e poi anche, diciamo, dei suoi affetti da coniugare con una vita così, diciamo così, poco tranquilla.
Guarda, anche questo è un problema molto importante. La vita affettiva di Paganini, al di fuori del mito, fu una vita non fortunata, nel senso che ebbe molte relazioni, su alcune siamo documentati, su altre no, ma intuiamo che ci furono, e in genere hanno tutte un finale negativo, nel senso che Paganini non trovò una compagna della sua vita, forse anche perché da un certo punto in poi della sua esistenza non ebbe mai una casa, ma girò per il mondo ininterrottamente, per l'Italia prima e per l'Europa poi, per cui era anche difficile trovare una compagna che lo accompagnasse e che lo seguisse in queste peripezie attraverso l'Italia e l'Europa, ma comunque i suoi rapporti con le donne, così come risaltano dall'epistolario e dalle ricerche storiche, sono contrassegnati da una grande instabilità e da comportamenti anche non sempre corretti. Ci sono anche un paio di brutte storie, una con la figlia di un sarto, che poi rimase incinta. Paganini disse che non era figlio suo, ne nacque una causa legale e per la quale Paganini fu anche arrestato per breve tempo, e quindi forse anche la notizia di questo suo imprigionamento si trasformò nel mito che Paganini aveva imparato a suonare il violino durante lunghi anni trascorsi in carcere. In realtà aveva trascorso solo una settimana. E poi comunque la legge lo condannò giustamente a pagare tutte le spese processuali, riconobbe che la ragazza era stata vittima e invece Paganini cercò di far credere che era stato raggirato da questa ragazza che aveva cercato di farsi mettere incinta per poi, diciamo, abbindolarlo. Un'altra volta arrivò quasi alle soglie del matrimonio a Napoli con una ragazza, furono fatte anche le pubblicazioni di matrimonio. Un evento che è stato scoperto una decina d'anni fa da uno studioso napoletano molto bravo, Luigi Sisto, che negli archivi napoletani ha scoperto questi documenti, le pubblicazioni. Cosa poi sia successo non è molto chiaro, ma certamente Paganini non si sposò e quindi poi si tirò indietro. Ebbe poi una compagna, Antonia Bianchi, dalla quale ebbe l'unico figlio, a cui diede nome Achille, con la quale visse alcuni anni insieme, che lo accompagnò nella tournée in Europa e che poi liquidò anche lei con uno sborso in denaro, chiedendo che lei rinunciasse a ogni diritto sul figlio, cosa che lei poi fece.
Mentre l'altro figlio, che non riconobbe, si sono persi.
No, l'altro figlio no, purtroppo il bambino nacque morto. E poi ci sono altre storie sempre che partono con grandi innamoramenti che poi nel giro di poco tempo si spengono. Ecco.
Insomma, tutto rientra nel quadro di una personalità focosa, diciamo così,
sì.
Non solo dal punto di vista musicale e della creatività.
Sì, perennemente insoddisfatta probabilmente. Infatti ci sono delle lettere anche divertenti, dice, ma questa giovane dopo una settimana mi si rivelò un autentico Sanssouci, e per cui me ne disfeci, insomma, usa termini anche a volte un po' brutali.
Bene, anche per oggi chiudiamo il nostro incontro su queste note curiose, se si vuole, non sempre felici, della vita privata di Paganini. Domani ci dedicheremo al Paganini compositore. Per oggi ci salutiamo. Buongiorno Danilo.
Arrivederci Giovanni.